Wiki Radio. Telmo Pievani racconta Albert Schweitzer.
Oggi sembra quasi impossibile, ma un tempo, circa un secolo fa, si poteva essere nella stessa persona un teologo, un filosofo, un celebre organista di talento, un medico e anche un missionario in Africa. Per riuscire a fare tutte queste cose insieme era necessario avere una grande curiosità, una grande energia e soprattutto una indomita reverenza per la vita. Questa espressione, reverenza per la vita, è il motto più famoso che ci ha lasciato Albert Schweitzer, che era nato in Alsazia, Lorena, nel 1875, in una terra particolare, una terra contesa fra tedeschi e francesi, dove si consumerà la strage della Grande Guerra, esattamente un secolo fa. Forse anche per questo, per tutta la sua vita, e poi soprattutto a partire dai primi anni del Novecento, lui volle costruire addirittura una filosofia della civiltà. Lui nel 22 presenta a Oxford la sua visione universale di un ritorno della civiltà e di quello che lui chiamava l'autentico umanesimo dopo il massacro della guerra, la fine degli ottimismi troppo facili della modernità e soprattutto il grido di ingiustizia che aveva ascoltato in Africa. Quella di Schweitzer però è una voce dissonante nel 22, perché in quegli anni altri tamburi di crisi e poi di totalitarismi e di guerre stanno per dettare di nuovo il ritmo della storia. Lui era un uomo multiforme che ebbe modo di incontrare la diversità, fece riflessioni sulle colpe del colonialismo, lo shock che si ha quando si incontra la diversità umana e l'ingiustizia che spesso la permea. E come molti suoi predecessori europei, si spinse fino a riflettere sul grado di moralità che potevano avere gli occidentali e i colonialisti. Per lui la vita in sé era il fondamento dell'etica, non la conoscenza razionale. Per Albert Schweitzer, diciamo, lui amava dire la vera filosofia deve cominciare dal fatto della vita, che la vita vuole continuare a vivere e ogni etica deve partire dalla simpatia, oggi diremmo dall'empatia nei confronti della vita di ogni essere umano e anche non umano, di ogni essere vivente in generale, perché la volontà di vivere, lui diceva, è una necessità evolutiva e al contempo un fenomeno spirituale.
Ho meditato a lungo su Buddha. Quando dice che dobbiamo amarci, ci invita a un gesto, anche se dello spirito. Se c'è amore, c'è solidarietà. E questa non può essere, dopo tutto, un sentimento inerte. Riconosco, tuttavia, che a Buddha preme principalmente la meditazione sulla verità. E ciò non può bastare all'intera vita dell'uomo. Io suonavo l'organo, mi occupavo di teologia, di estetica, di morale. Ero, insomma, portato a meditare.
Ma ero nutrito da una religione, una filosofia fondate sull'affermazione, non sulla negazione del mondo. La comunione con l'infinito mi è parsa possibile prendendo coscienza della mia solidarietà con tutti gli altri esseri. Non esistiamo solo per noi stessi. Pensando alla misteriosa solidarietà che unisce tutti, non riusciamo a porci dei limiti, sia nel dar che nell'accettare.
Albert Schweitzer non è una biografia, sono tante vite insieme. Era nato a Kaisersberg il 14 gennaio del 1875, ma era poi vissuto nel villaggio alsaziano di Gunsbach, dove ancora adesso è ricordato con un memoriale, con un museo. Villaggio che insieme con tutta la regione era tedesco, ma solo dal 1871, e poi passerà, come sappiamo, dopo la Prima Guerra Mondiale alla Francia. Il padre era un pastore evangelico luterano del paese e insegnerà fin da piccolo al figlio la musica, in particolare l'organo. Gli insegnerà anche la tolleranza, a dire il vero, e lo spirito interreligioso. Basti pensare che la chiesa di quel piccolo villaggio era condivisa la domenica in zone e in orari differenti, naturalmente, sia da protestanti che da cattolici. Poi infurieranno invece le guerre più sanguinose proprio in quelle terre, ma proprio per questo è bene ricordare che il progetto dell'Unione Europea, che oggi è tanto discusso, ha permesso di fare germogliare quel seme di pace e di condivisione, trasformando in una straordinaria e unica realtà politica la terra in cui antichi nemici avevano convissuto e che adesso si tendevano la mano. E Schweitzer visse personalmente questa tragica vicenda, e c'è da dire che per sua fortuna visse sufficientemente a lungo per superare poi la Seconda Guerra Mondiale e per vedere, fece in tempo a vedere l'Unione Europea. Lui, grazie al padre, fu dunque un musicista di vaglia, un organista, esperto e appassionatissimo di Bach, la cui musica secondo lui gli suggeriva l'infinito e un senso mistico di eternità, potremmo dire. Studiò organo in modo professionale per diversi anni, cimentandosi su Wagner e su altri autori, e già nel 93 si esibisce a Saint-Sulpice a Parigi con un celebre organista che è Charles-Marie Widor, con il quale intratterà poi una grande amicizia all'insegna del comune amore per Bach. Insieme poi fonderanno a Parigi la Bach Society in onore di Bach, gireranno l'Europa per concerti e diventano tra l'altro poi gli autori di commentari fondamentali su Bach. Poi Schweitzer studia a Strasburgo anche pianoforte e nel frattempo gira per l'Europa per non perdersi nessuna rappresentazione wagneriana, quindi sembra una carriera destinata principalmente alla musica. E così sembra anche perché lui come organista si prende molto sul serio e addirittura contribuì al movimento della riforma organistica tedesca, sostenendo che bisognava recuperare la storia degli strumenti musicali, delle loro performance originarie, recuperando la vecchia cornice barocca vera, e che il criterio, lui diceva, per giudicare un organo doveva essere proprio la sua capacità di suonare la musica di Bach. E quindi poi lui si dedicò per tutta la vita anche al recupero, al restauro, alla valorizzazione di antichi organi. Nel 1906 pubblica addirittura un libriccino proprio sull'arte di costruire e di suonare gli organi in Germania e in Francia. Un libro che fa scuola, e 3 anni dopo, nel congresso mondiale della Società Internazionale di Musica a Vienna, che viene proprio aperto da una conferenza di Schweitzer, darà avvio alla stesura proprio delle regole internazionali ufficiali per la ricostruzione degli organi moderni. Per lui la musica di Bach però era qualcosa di molto più grande, e riuscì addirittura a dare un contributo anche in quello, perché fu il primo a sostenere che Bach andava visto come un poeta, potremmo dire, cioè che la musica di Bach andava letta in modo visuale, letterario, come una rappresentazione simbolica, quasi pittorica, come una trama di figure, di motivi ricorrenti, tutti intrecciati, dentro una cornice naturalmente religiosa. E nel 1905 Schweitzer pubblica in Francia proprio un libro su Bach come musicista, poeta, che poi viene tradotto in tedesco, in inglese. Insomma, musica, teologia, come vedremo fra poco, letteratura, filosofia, poesia, non c'erano confini di interpretazione per Schweitzer, e Bach, in questa fase della sua vita, ma poi anche dopo, è il fulcro della rappresentazione corale dello spirito religioso, perché Schweitzer fu anche un grande teologo. Albert Schweitzer compie i suoi studi fra Strasburgo, la Sorbona di Parigi e Tubinga, quindi in sedi universitarie di prim'ordine. Approfondisce prima la teologia protestante, poi le idee religiose di Kant, di Immanuel Kant, fino poi a laurearsi in teologia a Tubinga nel 1899. Lui era di religione luterana, come la famiglia, e si dedica a un'interpretazione molto personale della figura storica di Gesù. Un'interpretazione abbastanza controcorrente, sicuramente in contrasto con le dottrine correnti a quel tempo, sia in ambito protestante che cattolico. Per lui Gesù era un rivoluzionario, un visionario che davvero aveva creduto in cuor suo che il mondo fosse in procinto di finire e che lui lo avrebbe potuto salvare con il suo sacrificio. Schweitzer sottolineò molto questo aspetto millenaristico della cultura di quel tempo. Nel 1906 pubblica proprio un libro sulla vita storica di Cristo, che poi viene stampato in molte lingue e diventa l'antesignano di ricerche poi successive sulla figura storica di Gesù di Nazareth. Nel volume lui ripercorre la storia di tutte le interpretazioni molto diverse date nelle varie epoche alla figura storica di Gesù, criticando molto i tentativi della teologia moderna di ingabbiare la figura di Gesù a posteriori, come diceva lui, di trasformarlo in una figura razionalizzata, un po' stereotipata e idealizzata. Il suo invece era un Gesù vivo, umano, fermamente convinto, come poi saranno i suoi discepoli, delle intuizioni millenaristiche sulla fine imminente del mondo, che erano molto diffuse nei primi secoli della cristianità. Il tempo della fine è vicino, loro pensavano, e bisogna comportarsi di conseguenza. Poi, secondo Schweitzer, la cristianità dei tempi moderni aveva invece perso questo senso di urgenza contenuto nel messaggio originale. Forse anche perché, potremmo aggiungere, perché nel frattempo il mondo non sembra proprio intenzionato a finire e ogni presunta fine è stato in realtà un nuovo inizio. Schweitzer continuerà su questo filone di studi del Nuovo Testamento, spingendosi fino a scrivere addirittura uno studio psichiatrico su Gesù nel 1911, seguito poi da un'analisi di San Paolo, del suo misticismo e delle sue credenze escatologiche. Quindi il suo occhio, diciamo, fu centrato in modo abbastanza originale sul messaggio cristiano come filosofia della storia, potremmo dire oggi, come un senso profondo da dare alla vicenda storica umana sui tempi lunghi. Nel 899 diventa diacono nella chiesa di Saint Nicolas a Strasburgo e prosegue ancora i suoi studi teologici, lavorando al collegio teologico di Saint Thomas. E un concetto cardine della sua filosofia è molto interessante, la gratitudine. Nel senso che, secondo lui, e vedremo come questa è un po' la chiave di lettura poi di tutto il resto della sua vita, un cristiano vero deve restituire al mondo il regalo che gli è stato fatto di essere qui, di essere vivo. Deve servire l'umanità e lasciare questa terra avendo contribuito almeno un poco a renderla più giusta e più solidale rispetto a come l'ha trovata. E da qui, per lui, il senso di reverenza verso la vita che poi impronterà tutto il resto della sua esistenza.
Anche ciò che è mistico, animandosi, può diventare azione. Non credo al misticismo chiuso in se stesso, al misticismo che si contempla. Sono quindi convinto di essere un mistico, ma un mistico capace di agire. C'è sì un misticismo medievale che rinuncia a capire il mondo, ma ce n'è un altro invece in grado di raggiungere e affermare valori etici, secondo il quale tutto ciò che esiste intorno a noi è vita e volontà di vivere.
Albrecht Schweitzer fa il servizio militare obbligatorio prussiano nel 1894, perché non può altrimenti, ma sta già maturando dentro di sé, anche se è ancora implicita, la sua filosofia della non violenza, della pace e, come abbiamo detto, della reverenza per la vita in tutte le sue forme, umane e animali. A 30 anni, nel 1905, comincia a essere attratto dall'impulso missionario e si avvicina alla Società delle Missioni Evangeliche di Parigi, quindi non quelle tedesche, ma quelle francesi, che sarà poi sempre un po' la sua scelta fondamentale. Questa società, però, per sua grande delusione, respinge la sua prima richiesta di partire come missionario perché trova il suo curriculum di teologo luterano poco attinente. Lui, anziché affidarsi a una missione evangelica tedesca, ferito probabilmente dalla bocciatura dei francesi che in realtà cercavano un dottore, cercavano un medico, decide caparbiamente di iniziare a studiare medicina e si iscrive a corsi avanzati di clinica. E anzi contento, dice meglio così, così avrebbe diffuso il Vangelo come lui voleva, come medico, quindi attraverso cure concrete alle persone, anziché come teologo, quindi solo attraverso le parole e le preghiere. E incredibilmente ben presto diventa davvero un, potremmo dire, un filosofo scienziato che si applica alla medicina, materia in cui completa con grande cura e volontà i suoi studi già nel 1911. Nel 12 sposa poi Hélène Breslau, che gli starà accanto per tutta la vita, anche perché diventerà una utilissima anestesista nell'ospedale che poi fonderanno, la quale era figlia di uno storico di origine ebraica, Henry Breslau, che quindi ci fa capire come il dialogo interreligioso in qualche modo rientrò più volte nella sua vita. In quegli stessi mesi ripete la domanda di ammissione, come diremmo noi oggi, alla Società Missionaria di Parigi, e questa volta lo prendono. Lo immaginiamo l'orgoglio di essere preso come medico dopo pochi anni da coloro che lo avevano rifiutato pochi anni prima. In realtà lui garantisce anche di voler partire a sue spese e grazie ai proventi dei concerti e agli aiuti di famiglia comincerà poi lui stesso a finanziare questa missione. Durante gli esami lui si rifiuta di discutere di religione, delle sue dottrine religiose un po', diciamo, eterodosse, ma lo prendono comunque, si fidano. La destinazione diventerà famosissima, è la missione di Lambaréné in Gabon, che a quel tempo era una colonia francese in Africa centro-occidentale, un posto particolare a 200 miglia all'interno dal porto di Port-Gentil sull'Atlantico, che a quel tempo però voleva dire 14 giorni di navigazione controcorrente per raggiungerlo.
Sulle grosse schede custodite nell'archivio sono indicati il tipo di malattia, la cura seguita e il suo decorso. A un altro tavolo un medico si occupa di un'ernia. L'ospedale è situato in una magnifica posizione. Il fiume Ogowe, sul quale sorge, con i suoi affluenti, è come una grande strada. Consente che gli ammalati giungano qui in canoa da centinaia di chilometri, da nord e da sud. Il fatto che anche i loro accompagnatori possano alloggiare qui contribuisce a ingrossare l'afflusso verso l'ospedale e anche il fatto che i miei collaboratori e io siamo costantemente presenti.
Nell'autunno del 13, quindi ormai siamo alle soglie della Grande Guerra, insieme alla moglie e al primo figlio inizia la costruzione di un nuovo ospedale vicino alla piccola missione francese che già esisteva lì e che si chiamerà poi l'Albert Schweitzer Hospital di Lambaréné. Il luogo è accessibile dal mare, ma soprattutto, come Schweitzer si accorgerà subito, permette di convergere lì attraverso tutti gli affluenti del fiume Ogowe, che è un po' il cuore, diciamo, geografico del Gabon, e quindi diventa una specie di punto di riferimento strategico per le popolazioni attraverso la rete fluviale. Fatto sta che nei pochi mesi dopo l'inaugurazione dell'ospedale migliaia di malati letteralmente confluiscono a Lambaréné dopo aver fatto giorni di cammino estenuante, di canoa, un vero e proprio esodo di gente affetta da ogni tipo di patologia, malattie tropicali tipiche, ma anche effetti del fumo e del bere. L'ospedale all'inizio è poco più che una baracca, poi diventa di lamiera con stanze separate, un dispensario e una sala operatoria. Poi si aggiungono una sala d'attesa, il dormitorio e così via, con l'aiuto naturalmente anche di operai locali che danno una mano. Nel frattempo scoppia l'inferno della Grande Guerra e gli Schweizer si trovano in una situazione particolare perché sono tedeschi in terra francese e dunque sotto stretta sorveglianza, almeno nei primi anni. Loro continuano a lavorare fino allo stremo per quasi 3 anni e poi nel 17, quando ormai la guerra è veramente al culmine, diventano ufficialmente nemici e vengono trasferiti dai francesi in Francia e internati a Saint-Rémy-de-Provence fino a luglio del 1918. Ciò nonostante, quando tornerà libero pochi mesi dopo, Schweitzer opterà per il recupero della vecchia cittadinanza francese che avevano i suoi genitori, che erano alsaziani e prima del 71 erano francesi, e quindi lui stesso diventerà cittadino francese a tutti gli effetti. Quindi fu proprio un uomo a cavallo fra due grandi culture europee. A quel punto lavora come medico, come pastore a Strasburgo, continua a dare concerti molto apprezzati, recupera la salute e ricomincia ostinatamente a recuperare fondi per tornare in Gabon, perché l'Africa chiama. Nel 22 arriva la consacrazione accademica perché viene invitato a tenere le Dale Memorial Lectures a Oxford, dove parlerà della sua filosofia della civiltà e della sua visione etica. E lì Schweitzer, a cavallo tra le due guerre, comincia a diventare un personaggio importante, conosciuto in tutto il mondo per le sue idee pacifiste, non violente, questa visione un po' mistica, globale dell'umanità. Nel 24 torna finalmente nella sua Lambaréné con farmaci di nuova generazione, ricostruisce un po' tutto e in pochi anni l'ospedale diventa un vero e proprio villaggio. Continuano ad esserci carestie ed epidemie abbastanza terribili, però adesso c'è uno staff professionale di medici al lavoro che riescono persino a fare ricerca scientifica e a scoprire le cause batteriche di diverse epidemie. Intanto Schweizer fa avanti e indietro dall'Europa in cerca di fondi ed è ormai noto in tutto il mondo per le sue idee e per le sue opere, e passa tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale in Gabon.
Quando ho detto loro sono vostro fratello, ma un fratello maggiore, non ho voluto affermare così semplicemente, un principio di superiorità, ma a prendermi invece sulle spalle il peso, come ritenevo indispensabile, di una mia responsabilità. Quando chiesi di aiutarmi a costruire l'ospedale nella foresta, mi servivano le loro braccia e dovevo mostrarmi sicuro di avere il diritto di chiedere il loro aiuto. Ecco perché ho detto fratello maggiore, perché lo scopo era molto più grande dei loro servigi, ma erano tutti magnificamente pigri.
Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, Schweitzer è ormai sempre più impegnato nella sua filosofia e nella sua opera pacifista. Comincia a tuonare contro il colonialismo, che lui giudica uno dei peggiori crimini contro l'umanità, e continuerà a dire che quello che lui ha deciso di fare in Gabon con il suo ospedale è solo una goccia nel mare di ciò che dobbiamo restituire a quei popoli. E quindi non è soltanto un servizio cristiano per l'umanità, ma è un debito storico da saldare. E aggiunge che chi ha utilizzato la religione, il nome di Dio per fondare il razzismo, ha perpetrato un'infamia ancora peggiore, è più colpevole degli altri perché l'ha avallato su basi religiose. Ci sono alcuni autori africani che hanno criticato Schweitzer perché gli hanno imputato un certo paternalismo iniziale, infatti ci sono alcune dichiarazioni sue nei primi anni dove lui dice che gli africani sono suoi fratelli, però fratelli minori che devono ancora crescere, e lui sostenne che l'uscita dal colonialismo doveva essere graduale, meditata, perché alcuni popoli non erano pronti a fare il grande salto da società praticamente paleolitiche a stati indipendenti. Tuttavia nell'ultima parte della sua vita lui cambierà un po' impostazione e come medico teologo rese molto più chiare le sue posizioni, le radicalizzò anche un po', addirittura sostenendo la superiorità morale delle culture native rispetto al sempre più decadente Occidente, che non aveva più la reverenza per la vita che aveva nelle sue fasi iniziali. Tuttavia, ecco, c'è da dire, diciamo, Schweitzer, a differenza di altri progetti che oggi definiremmo di cooperazione moderna, decentrata, impiegò raramente maestranze locali africane e non si dedicò come altri alla formazione di medici e infermieri in loco. Però nonostante queste luci e ombre, che è normale che ci siano in ogni figura, dobbiamo tenere presente che siamo in una fase storica in cui, per dire, gli antropologi americani più autorevoli erano ancora fermamente razzisti, quindi Schweitzer fu comunque un grande anticipatore. Lui continua a fare avanti e indietro con l'Europa, tra l'Europa e l'Africa, quando in Europa si dedica sempre di più alle campagne pacifiste, in particolare per la messa al bando delle armi nucleari, insieme a personaggi come Albert Einstein e Bertrand Russell, quindi fece parte di quel gruppo di grandissimi scienziati e filosofi che risvegliarono in quegli anni le coscienze e seminarono l'idea di pace e di disarmo che poi darà i suoi frutti, purtroppo molto tempo dopo, diversi decenni dopo. Così succede che nel 1952, quando lui ha 77 anni, Albert Schweitzer riceve il premio Nobel per la pace come riconoscimento per le sue attività di fondazione e di sostegno proprio dell'Albert Schweitzer Hospital di Lambaréné, ma ancora di più per aver affermato, così si legge nelle motivazioni del più ambito premio, una filosofia di rispetto e di riverenza verso la vita. Lui fa un discorso memorabile al Nobel, che ritira l'anno dopo, intitolato Il problema della pace, dove analizza tutte le condizioni che rendono difficile la pace e propone delle soluzioni che sono sia pragmatiche sia però soprattutto di risveglio spirituale, come lui amava dire, accorgersi ancora una volta del nostro impulso per la vita e del nostro obbligo di avere cura della vita dei nostri simili e di tutti gli esseri viventi. A quel punto, premio Nobel famoso in tutto il mondo, lui si dedica alla divulgazione, alla comunicazione, alla sensibilizzazione. I suoi discorsi pacifisti da Radio Oslo diventano proverbiali, pieni di passione, e nel 1957 promulga una famosa dichiarazione di coscienza, come la definì lui, per l'abolizione totale di tutte le armi nucleari, tutte le armi di distruzione di massa, che si concludeva così: cioè, la fine di qualsiasi prossimo ulteriore esperimento con le bombe atomiche sarà percepita come i primi raggi del sole della speranza di un'umanità che finora ha sofferto e che non può più continuare a farlo in questo modo.
Facciamo ciascuno una rinuncia, sacrifichiamo qualcosa per qualcuno. Sacrifichiamo, per esempio, il mito della forza. Io ed Einstein ci volevamo bene. Fu lui a spiegarmi quale immane disastro l'umanità stava confezionando con le sue mani. Ho fatto delle conferenze qua e là nel mondo, impressionando qualcuno, convincendo nessuno, forse. Come i due famosi aeroplani di Folleroe, le mie parole sono già finite in mezzo alla roba vecchia. Le prime voci non sono violente. Se le ascolteremo, potremo ancora sperare di vivere intera la nostra vita.
Lui era solito dire che il Lambaréné Hospital era soltanto la sua particolare improvvisazione sul tema della reverenza per la vita. E già questa citazione ci fa, è un'implicita citazione di Bach rielaborata in chiave filosofica, e che ciascuno di noi deve avere il proprio Lambaréné. A Lambaréné, proprio nel 1913, gli amici di Schweitzer, con lui un po' perplesso, avevano portato un pianoforte a pedale dentro una enorme cassa di zinco portata a fatica su una canoa lungo il fiume. Lui all'inizio è scettico, perché si era convinto che la sua nuova vita in Africa dovesse coincidere con una svolta, quindi con una rinuncia radicale alla musica e all'arte e al suo amato Bach. Poi però gli anni passano a Lambaréné e l'antica passione riprende il sopravvento, e nel villaggio, nelle pause pranzo e la domenica pomeriggio, così recitano le cronache, tutti cominciano sempre più spesso a sentire di nuovo risuonare i pezzi di Bach e di Mendelssohn, da colui che era stato un grande organista, un grande concertista in Europa. E dicono addirittura di averlo sentito anche negli anni 60, quando ormai Schweitzer ha quasi 90 anni e le dita tremano. È bello pensare a quale effetto avrà avuto nella sua mente un Bach suonato ai tropici. Forse un effetto dissonante, o forse al contrario un senso di appartenenza inaspettato. Gli avrà certamente ricordato i suoi studi teologici, l'ansia di eternità, ma il tutto percepito in quell'umido scenario con una rigogliosa foresta in cui la biodiversità esplode di forme, odori e colori. E intanto, invece, gli esseri umani non riescono a vivere in pace, si uccidono in guerre fomentate dall'odio tribale, dall'avidità e oggi dal fondamentalismo religioso, che probabilmente sarebbe la principale preoccupazione di Schweitzer, e che è proprio la negazione violenta di quella tolleranza che Schweitzer aveva respirato fin da piccolo nella sua Alsazia. E come risultato gli umani non riescono a distribuire a tutti nemmeno il cibo sufficiente per fare una vita dignitosa e per poter essere sufficientemente sani per non continuare ad ammalarsi. Questa però è solo una speculazione su ciò che avrà pensato questo incredibile novantenne, che è stato un musicista, teologo, filosofo, medico, missionario e anche vegetariano, fra l'altro. Chissà cosa avrà pensato appunto sul ciglio della sua dipartita, che avviene lì naturalmente a Lambaréné il 4 settembre del 1965. E lui adesso è sepolto vicino alla riva del fiume Ugué, nella sua Africa.
Il 10 dicembre 1952 Albert Schweitzer è insignito del premio Nobel per la pace. Telmo Pievani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.